al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
E ben trovati da Antonella Palermo, da Roberto Bellino alla parte tecnica, Patrizio Ciprari e Maria Serena Tullio in regia. Rigore, equità e sviluppo sono le linee direttrici fondamentali su cui si basa il nostro impegno per assicurare che il contrasto all'evasione fiscale sia efficace e non intrusivo, e quanto ha spiegato il Premier Mario Monti, il recupero dell'evasione, ha comunicato Monti, deve diventare uno strumento per migliorare l'efficienza del sistema economico in un quadro più equo. Vogliamo parlare di questi argomenti oggi anche alla luce dei cosiddetti blitz della finanza negli esercizi commerciali di tutta Italia che proseguono. Sul termine blitz, le fiamme gialle ci tengono a precisare che le indagini come quelle svolte a Cortina non sono blitz ma piani coordinati di controllo e continueranno senza sconti per nessuno, senza se e senza ma, così ha detto il comandante generale della Guardia di Finanza, sentito ieri dalla Commissione Finanza della Camera. Il cardinale Angelo Bagnasco, aprendo l'ultimo consiglio episcopale permanente della CEI, ha dichiarato: la Chiesa non può e non deve coprire autoesenzioni improprie. Evadere le tasse è peccato. Ma allora perché è peccato? Lo chiediamo a Don Leonardo Salutati, docente di morale sociale alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, che ha sede a Firenze, alla Pontificia Università Urbaniana. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Perché peccato evadere le tasse?
Beh, perché si sottraggono delle risorse alla comunità che sono dovute, in quanto tutti siamo approfittiamo del beneficio di vivere nella società. La società fornisce dei servizi e tutti abbiamo il dovere di contribuire a che questi servizi funzionino in maniera efficace per tutti. Quindi non pagando le tasse di fatto si impoverisce la società, che si preoccupa di promuovere il bene comune di tutti.
Viene sufficientemente percepito come tale, cioè come peccato in generale dai cattolici?
Questo non glielo so dire, anche perché sono argomenti che non sono effettivamente frequentemente dibattuti, sia a livello di predicazione, sia a livello di dibattito pure semplice tra la popolazione. Forse sarebbe necessario un'azione di formazione della coscienza rinnovata. Anche perché io credo che l'evasione dipenda anche dal fatto di non essere sufficientemente consapevoli che tutti siamo responsabili del bene comune della società in cui viviamo, e che soltanto nella ricerca del bene comune di tutti poi è possibile realizzare realmente il bene proprio. Almeno questa la visione cristiana che siamo invitati a fare nostra, anche come stile di vita.
Don Leonardo, ma come mai non sono temi sufficientemente dibattuti nell'ambito ecclesiale?
Ma è vero anche che sono temi abbastanza complicati, sono temi forse un po' delicati, non c'è forse una richiesta richiesta pressante di chiarimento su questi argomenti. Forse le persone pensano su certe cose di sapere come muoversi e si muovono senza farsi molti problemi, ecco.
Oggi
per questo sarebbe necessario promuovere una riflessione più approfondita su questi argomenti.
Oggi il quotidiano Avvenire, in un editoriale, definisce benedetto paradosso la norma sul rating della legalità inserita ieri nel decreto sulle liberalizzazioni, una sorta di pagella del buono e del pulito, meccanismi premiali nell'accesso al credito e alle agevolazioni pubbliche per imprese oneste che non solo dicono di no alle mafie ma anche a tutte le altre forme di illegalità, dal lavoro nero all'evasione fiscale, dalle frodi al degrado del territorio. E come commenta Don Leonardo questi meccanismi?
Penso sia un piccolo contributo, perché il discorso è molto più ampio, perché il pagamento delle tasse e delle imposte sarebbe senz'altro facilitato se anche il sistema generale funzionasse con maggiore giustizia, equità, con proprio una maggiore attenzione anche ad evitare tanti sprechi, che non significa ridurre le risorse per servizi necessari, ma significa proprio stare attenti alla qualità della spesa che viene effettuata. E la visione cristiana poi ci insegna che è preferibile la formazione piuttosto che la repressione, però forse oggi, giunti a certe situazioni, sono necessarie anche iniziative di questo genere per stimolare l'attenzione su questi argomenti.
Lei ritiene utili questi blitz, chiamiamoli così, della Guardia di Finanza negli esercizi commerciali italiani, utili proprio in quell'ottica formativa più che repressiva di cui parlava?
Ma penso senz'altro di sì, anche perché sembrerebbe che un primo effetto l'abbiano ottenuto, almeno da quello che si legge sui giornali. La speranza è che sia un effetto prolungato, poi che realmente sia possibile ottenere questa maggiore disponibilità di ogni singolo a contribuire al bene comune della società.
In Italia non si ha spesso l'abitudine a denunciare i furbetti, ecco, soprattutto quando in ballo magari ci sono cifre poco consistenti, eppure pare che rivolte degli onesti si stiano diffondendo, per esempio a Frascati, ne riferisce oggi il quotidiano Il Tempo, c'è un boom di denunce contro commercianti, professionisti, ma anche contro i falsi invalidi. Un buon segnale?
Ma penso senz'altro di sì, perché sensibilizza la comunità su un problema che esiste, anche perché le vittime dei furbetti sono spesso persone che hanno anche poca possibilità di far valere le proprie ragioni, quindi devono sottostare a certe situazioni loro malgrado.
Ma di fronte ad un paese, l'Italia, che arriva a questi paradossi effettivamente, è un'umiliazione?
Ma io non credo che nel resto del mondo poi non esistano fenomeni di questo genere. Forse in Italia hanno dimensioni più grosse, forse noi stessi a volte riusciamo a farci del male con certe situazioni. Credo che sia un problema più generale, proprio di conversione, come richiama Papa Benedetto XVI, ai principi di giustizia, di equità, di solidarietà, che poi sono quei principi che danno concretezza ad uno stile di vita che sia realmente evangelico. E penso che un pochino in tutto il mondo, ecco, questi problemi siano presenti.
Vorrei che alla luce di questi temi lanciasse un messaggio in questo tempo quaresimale sia ai sacerdoti nel loro spesso difficile compito di amministrare il sacramento della confessione, sia ai cattolici che si accostano a questo sacramento, a volte magari trascurando di esprimere questi peccati.
Ma il messaggio è quello di guardare sempre alla misericordia del Signore, che però è una misericordia che è esercitata sui binari della giustizia. Senza giustizia non ci può essere una reale misericordia.
Grazie a Don Leonardo Salutati, docente di morale sociale alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale e alla Università Urbaniana di Roma. Buona Quaresima, a risentirci.
Altrettanto anche a voi, a risentirci.
Raggiungiamo all'Università di Verona, dove insegna economia aziendale, Giorgio Mion. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi.
Buongiorno, buongiorno.
Per i quaderni dell'Osservatorio Internazionale Vantuan sulla dottrina sociale della Chiesa, lo ricordo subito, lei ha pubblicato un libro dal titolo Verso il metaprofit, gratuità e profitto nella gestione d'impresa. Anche a lei lascerei commentare questo rating della legalità nelle imprese che è stato introdotto nel decreto sulle liberalizzazioni. Sarà efficace il punto di vista di un economista?
Beh, direi che da un punto di vista almeno culturale è una bellissima novità. È una bellissima novità perché siamo abituati a dei sistemi che eventualmente creano del blacklist in cui si mettono i cattivi, che poi in realtà insomma, anche questi, a questi cattivi si lascia fare un po' di tutto. Il fatto di cambiare la prospettiva e mettere in luce invece che si può fare bene impresa anche seguendo dei chiari riferimenti etici, io credo che culturalmente sarà un ottimo passo in avanti. Quanto questo possa poi incidere effettivamente sul nostro sistema economico, beh, insomma, su questo bisognerà essere un pochino più prudenti, sono misure di lungo periodo, sono misure che domani ci diranno qualcosa.
Oggi sui giornali si parla di questa soluzione che sarebbe allo studio dei ministeri e della Banca d'Italia per quanto riguarda il piano del governo di restituzione di 20 miliardi alle imprese. I soggetti in ballo sono tre: la Banca d'Italia, appunto, il Tesoro e il sistema bancario, per chiudere definitivamente la partita dei debiti che queste imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Sarebbero 70 miliardi. Ma in realtà 50 quelli effettivamente certificati dai creditori, su cui il Tesoro potrebbe porre un marchio di garanzia. Come vede questa proposta? Gli istituti bancari sarebbero disponibili, ma pare che di questi 50 miliardi meno della metà ha effettiva possibilità di essere utilizzato.
Sì, il meccanismo sarà un po' complesso e quindi le banche ovviamente acquisteranno acquisterebbero i crediti soltanto quando sicurissime che saranno crediti certi. È una situazione veramente strana quella di un paese che ha amministrazioni pubbliche che hanno dei tempi di pagamento incredibilmente lunghi e che mettono in ginocchio le imprese per questo. Quindi l'operazione di ingegneria finanziaria, definirei così, che stanno pensando è appunto una misura straordinaria e di vera e propria ingegneria, insomma, che non può diventare una norma. Certo che da questa situazione, da questo impasse, in qualche modo bisogna uscire, e mi sembra che questa idea, se non altro, insomma, un qualche raggio di luce lo fa, insomma. Certo, però poi le amministrazioni pubbliche dovranno ragionare in modo nuovo e quindi diventare dei clienti ragionevoli per le nostre imprese, cioè capaci di pagare, non dico a 30 giorni, ma neppure a 900, 1000, 1500 giorni come oggi.
Il ministro del Lavoro Fornero ha nei giorni scorsi puntato il dito, ecco, sulle responsabilità che riguardano salari in Italia tra i più bassi d'Europa. Bisogna fare qualcosa, assolutamente, ha detto. Poi in realtà l'Istat ha dichiarato che sui salari italiani siamo in linea con la media europea. Sta di fatto che è parere ormai collettivo che siamo in una situazione di stagnazione. Allora, come rilanciarli, secondo lei?
È anche qui una situazione strana, no? Cioè, il lavoro in Italia costa molto e rende poco al lavoratore. Penso che se si vuole riformare veramente il nostro sistema, bisognerà agire sulla leva fiscale, cioè la quantità di imposte che grava sul lavoro, in generale sull'impresa, è molto alto e rende tutto sommato questo sistema molto inefficiente e molto inefficace. Quindi è un paradosso che il lavoratore percepisca un salario molto basso e l'imprenditore paghi il lavoro molto, no? Quindi questo è come un cane che si morde la coda. La chiave, mi pare, per aprire questo problema sta nella fiscalità. Poi Poi c'è la questione dei contratti, no? Cioè quella di che è in discussione, in grande discussione in questi giorni, cioè quello di riportare tutti i lavoratori più o meno nelle stesse condizioni, no? E quindi rendere veramente il mercato un mercato in cui questi soggetti, i lavoratori, siano messi tutti nelle stesse condizioni. Oggi il mercato di lavoro in realtà è talmente frammentato che poi è anche difficile fare un discorso veramente chiaro su questo tema. Insomma, basti pensare a quante tipologie di contratto e di collaborazione si possono mettere in atto e quale complessa fiscalità sta attorno a tutto questo.
In Parlamento continuano le manovre per uno stop all'applicazione immediata del tetto alle retribuzioni dei super manager e degli alti burocrati di Stato. Da una parte c'è il governo che intende bloccare a 294.000 euro questo tetto di retribuzioni, dall'altra parte il PDL che vuole modificare il decreto rimandandone l'applicazione. Su questi maxi stipendi cosa si sente di dire?
Sono
al di là, diciamo, di giudizi facilmente moralistici.
Cioè, io sono convinto che anche da un punto di vista strettamente aziendale ci sia un limite alla possibilità che l'incentivo economico diventi un incentivo a far bene il dirigente, l'amministratore delegato e via dicendo, no? Cioè, non tutte queste questioni possono essere risolte mediante un aumento dello stipendio in modo così alto, ma per troppo tempo si è stabilita una diretta relazione tra un livello stipendiale abnorme e i livelli di efficienza organizzativa, capacità di leadership e via dicendo. Le due cose non sono così strettamente collegate, quindi mi pare che la proposta del governo sia assolutamente da recepire, nel senso che comunque siamo nell'ambito di stipendi che sono comunque degli ottimi incentivi a fare molto bene.
E a proposito di stipendi, di aziende, allora ci aiuta a declinare il termine profitto in un'ottica cristiana e in un tempo di crisi?
Certo, ma il profitto non è un male assoluto, come non è un bene assoluto, come non è un obiettivo assoluto, no? Già nell'enciclica di Giovanni Paolo II, al Centesimus Annus, si afferma che la Chiesa accetta, riconosce il giusto ruolo del profitto, ma come un indicatore di buona gestione e non come l'obiettivo. Questo mi pare una chiave fondamentale, cioè il profitto non come l'obiettivo ultimo, ma come uno strumento. Chiaramente un'impresa, per fare bene, ha bisogno di creare valore. Questo valore si manifesta anche nella capacità di generare un surplus tra i ricavi e i costi, che va giustamente a remunerazione del rischio dell'impresa, ma questo è un mezzo e non è il fine. Questo credo che sia la chiave fondamentale anche per capire cos'è un'impresa, cos'è questa comunità, che è una comunità in cui capitale e lavoro si incontrano, producono, fanno un servizio al contesto sociale in cui si trovano.
Lei parla di meta profit, che cos'è?
Sì, noi abbiamo voluto utilizzare questa espressione per dire appunto che l'attività economica è attraverso il profitto, ma va anche oltre il profitto. Abbiamo cercato di porre in luce come siano molte le espressioni economiche nell'ambito del terzo settore, ma anche nell'ambito dell'impresa, nella piccola media impresa, nell'artigianato e via dicendo, dove veramente il profitto viene messo come un punto intermedio di un cammino più ampio di servizio alla persona, servizio alla comunità, di perseguimento di ideali buoni. Ci pare che proprio in un momento di crisi questo possa essere un modo nuovo di ripensare l'attività economica e quindi anche forse un modo vincente.
La proposta di decrescita felice su come uscire dalla crisi, la proposta di Serge Latouche, che tra l'altro proprio nei giorni scorsi ha presentato il suo ultimo libro, può essere una utile prospettiva da considerare, secondo lei?
Ma io sono un po' perplesso sulle teorie di Latouche, nel senso che da un lato coglie un problema sicuramente importante, cioè quello del fatto che non si può continuare a considerare l'economia mondiale come un sistema che cresce all'infinito. Ovviamente questo non è possibile, ma c'è la necessità di cominciare a considerare altri parametri, altre misure per capire qual è lo sviluppo dei popoli. Ma non vorrei che dietro questo ci fosse una sorta di utopia che soltanto il buon tempo andato è quello che permetteva la felicità, e non si coglie che comunque questi percorsi di nuovo sviluppo, li chiamerei così piuttosto che di decrescita, nuovo sviluppo, si collocano oggi con un contesto che è un contesto complesso, diverso da quello di un tempo. Ecco, quindi un po' critico sulla dimensione utopistica, anche se sicuramente coglie un punto fondamentale, che è quello di considerare in modo diverso nuovo lo sviluppo, ma su questo credo che la dottrina sociale della Chiesa abbia detto molto e molto prima di Latouche.
Professor Myong, in chiusura, il governo Monti si sta muovendo nella giusta direzione?
Beh, in parte sì, la direzione è giusta. Forse qualche volta ci vorrebbe la possibilità che avesse un po' più di spazio e un pochino più di coraggio.
In che senso?
Nel senso che molto spesso è frenato da attività lobbistiche, da freni politici. Insomma, citavamo prima la questione degli stipendi uh-huh. ai manager, ma basta pensare anche alla questione delle liberalizzazioni sulle farmacie da 3.000 a 3.300, insomma, purtroppo si deve confrontare insomma con una serie di piccole questioni che
laddove poi anche il buon senso non trova gioco facile.
Esatto.
Grazie
esatto.
Giorgio Myong, docente di economia aziendale all'Università di Verona, buon proseguimento, buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.